Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi abbiamo con noi l'eurodeputata PD Alessandra Moretti, che viene dal Festival di Venezia, dove ha tenuto come ogni anno la rassegna About Women, uno spazio dedicato alle donne in un momento molto importante per le donne, perché in Iran stanno lottando per i loro diritti fondamentali.
Grazie Marco e un saluto a tutte e tutti. Sì, anche quest'anno, dopo 5 anni, abbiamo rimesso in piedi appunto About Women, questa rassegna che si occupa di tematiche femminili nell'ambito del Festival del Cinema di Venezia, un palcoscenico che ci consente, come dire, di dare voce a chi diciamo fa fatica nei propri paesi ad esprimere idee e soprattutto insomma libertà e diritti. Quest'anno è stato dato molto spazio alle donne afghane, alle donne dell'Arabia Saudita, alle ucraine, che appunto stanno combattendo battaglie difficilissime, e come non parlare anche di Iran, quindi questa tragedia che le donne iraniane stanno vivendo, tantissime ragazze stanno subendo delle violenze inaccettabili, inaudite. Quindi dal Festival del Cinema al Parlamento Europeo, come socialiste e come diciamo parlamentari, stiamo cercando di tenere alta l'attenzione su queste tematiche, su questi paesi, perché per queste donne è importante continuare a parlarne. Le donne afghane, le donne dell'Arabia Saudita, le ucraine, le stesse iraniane ci chiedono di continuare a tenere alta l'attenzione sul loro dramma, perché a questi governi ovviamente portati avanti da dei dittatori sanguinari, dà fastidio, dà molto fastidio, no? Che in Europa si parli di loro e ovviamente si descriva la reale situazione. Per cui dobbiamo continuare appunto a combattere per loro e a dare voce a queste donne.
Passiamo a temi più nostrani. Ci dice un commento sulle elezioni europee, sulle elezioni italiane. La Meloni ha stravinto, era una cosa da aspettarsi. Cosa succede ora?
Beh sì, ce lo aspettavamo che la Meloni avrebbe vinto, diciamo che è stata l'unica a vincere, perché se guardiamo i dati e i numeri, insomma il Movimento 5 Stelle perde 6 milioni e mezzo di voti, la Lega 4 milioni di voti. Più o meno Forza Italia, noi ne perdiamo, ma non in misura così importante. Siamo gli unici, come ha detto ieri Antonio Polito, ad essere già in seduta psicanalitica. Per cui sì, voglio dire, no, tutti hanno perso tranne che Giorgia Meloni, però insomma a fare un'analisi, un'autoanalisi molto severa è il Partito Democratico. È giusto farla questa analisi. È giusto capire dove abbiamo sbagliato per non ripetere in futuro gli stessi errori, ma soprattutto secondo me dobbiamo ritrovare un'identità. Io non parlerei come dire di cambi radicali. Il Partito Democratico rimarrà così, mi auguro che non si cambi simbolo, né tantomeno nome come alcuni prospettano. Noi dobbiamo ritrovare un'identità, delle parole chiave e soprattutto delle idee, delle proposte forti. Perché 10 anni di governo senza però vincere le elezioni e senza poter governare da soli indubbiamente hanno un po' indebolito la nostra proposta politica.
Questo governo Meloni è un po' suscita qualche preoccupazione anche a Bruxelles. Che rischi ci sono per il ruolo dell'Italia in Europa?
Ma guarda, allora con Draghi sicuramente l'Italia aveva ritrovato un'autorevolezza, una forza insomma indiscutibili. È chiaro che un governo italiano di sovranisti metterebbe in seria diciamo difficoltà l'Unione Europea in un momento in cui invece noi non abbiamo bisogno di sovranisti, ma abbiamo bisogno di paesi uniti, compatti e responsabili nella risposta dura che va data a personaggi come Putin, ai quali diciamo alcuni partiti e quindi Salvini in primis ha sempre fatto l'occhiolino. Mi sembra che la Meloni diciamo si stia dimostrando più intelligente e più furba rispetto ai suoi alleati. Non a caso ha un rapporto, un filo diretto costante con Mario Draghi, che sulla guerra in Ucraina, sull'aggressione di Putin, non ha mai avuto dubbi ed è stato uno di quelli che ha portato avanti una politica molto severa nei confronti della Russia. Adesso c'è la grande partita dell'energia, c'è la grande partita del price cap sul gas. Quindi io penso, insomma, che se la Meloni guiderà un governo e sarà capace di costruire intorno a sé una squadra non di populisti ma di gente competente e capace, l'Italia, come dire, non metterà in pericolo e in difficoltà un'Unione Europea che di tutto ha bisogno, ma non, ecco, di chi possa metterla in una situazione, ecco, di imbarazzo, ecco, diciamo così. Dopodiché vedo un Salvini in grandissima fatica, perché appunto la sua leadership è compromessa e quindi, insomma, ne vedremo delle belle, perché non è così scontato che poi questo governo riesca a tenere dentro tutti insieme, e anche nel centrodestra si stanno aprendo delle dinamiche di dibattito interno molto, molto pesanti.
A proposito del tetto del prezzo del gas, ieri la Germania ha annunciato 200 miliardi di euro di interventi per moderare i prezzi del gas, per aiutare le proprie imprese. È una cosa che, secondo molti commentatori, ha rotto un po' l'unità europea e il fronte europea. E tra i commentatori, a sorpresa, proprio Giorgia Meloni ha detto che serve unità europea, compattezza, solidarietà a livello europeo. Ecco, può un partito che è sempre stato sovranista, che ha predicato fino a ieri l'Europa delle patrie, il diritto degli stati nazionali a farsi le proprie leggi, a prendere le proprie iniziative, diventare l'avvocata della compattezza europea? Ecco, fino a che punto ci si può spingere, con quale credibilità, in questa direzione?
Ma ripeto, secondo me la Meloni è più intelligente di quanto noi possiamo pensare, e ha capito benissimo che se vuole ottenere dall'Europa di più e una collaborazione stretta assolutamente necessaria, deve dialogare con l'Europa e non venire a puntare i piedi o a sbattere i pugni, come era invece lo stile salviniano. Per cui io credo che lei, il fatto stesso che abbia capito che appunto un'Europa unita fa sì che poi vengano prese misure come il recovery fund, ma io non escluderei nemmeno un recovery sull'energia, che saremo costretti, diciamo, ad affrontare, perché non c'è solo il price cap, che è fondamentale, ma non solo nei confronti del gas russo, ma nei confronti, come dire, di tutti, no, i fornitori. E anche su questa partita delle risorse penso, insomma, che le faccia più gioco, ecco, avviare un dialogo costruttivo con le istituzioni europee.
Uno degli esponenti di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, invece subito dopo le elezioni ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha riproposto un tema caro alla destra, quella della prevalenza del diritto nazionale sul diritto comunitario. La Meloni è la prima firmataria di un progetto di legge che risale al 2018, presentato al Parlamento italiano, in cui chiede di modificare la Costituzione italiana in questo senso, che è un po' la battaglia che ha portato avanti il governo polacco. Ecco, sembra una materia un po' tecnica per addetti ai lavori di Bruxelles. Che significa la prevalenza del diritto nazionale su quello comunitario?
Ma è un po' uno slogan sovranista questo, cioè gli stati, diciamo, alla Orban o Morawiecki hanno sempre appunto dichiarato prima la Polonia, prima l'Ungheria e prima gli italiani, come ha sempre detto anche la Meloni e anche Salvini. Ma io credo che questi siano però slogan più che, diciamo, idee che loro porteranno avanti in maniera concreta. Lo dico perché se loro inizieranno questa legislatura e il nuovo governo si concentrerà su queste cose anziché sulla partita vera, che sono il lavoro, i salari, il prezzo del gas e delle bollette, credo che non vadano molto lontano. Quindi penso, insomma, che le priorità saranno altre. Non credo sarà una priorità nemmeno cambiare la Costituzione sul presidenzialismo, posto che non ne hanno i numeri, ma ecco, io penso che veramente si dovranno concentrare su altre problematiche. Ecco, su questo io credo che, siccome il Partito Democratico è da tanti anni che non fa opposizione e forse abbiamo anche disimparato a fare l'opposizione, forse prepariamoci, perché io credo che adesso hanno vinto loro con nettezza, ha vinto Giorgia Meloni con nettezza e dalle urne è uscito un risultato certo, e adesso hanno la responsabilità loro di far fronte ai problemi. Siccome abbiamo sempre detto che è molto più facile stare all'opposizione, perché da fuori i governi si hanno meno responsabilità e si può dire che tutto va male, che tutto fa schifo, io credo che adesso, insomma, a noi starà a fare un'opposizione dura, intransigente, non un'opposizione di pregiudizio, ma di giudizio, perché penso che, insomma, a tutti vada data la possibilità di provarci quantomeno. Però noi saremo lì, saremo vigili sulla Costituzione, sulla difesa dei nostri valori, saremo vigili sul fatto che l'Italia sia dentro i confini della NATO, i confini appunto europei, che non faccia l'occhiolino a Putin né tantomeno a Orban. Insomma, abbiamo tante cose, secondo me, tante sfide importanti attraverso le quali, ecco, ritrovare quell'identità di cui parlavamo all'inizio della trasmissione.
Un altro dei temi che adesso è passato un po' di moda, ma resta un tema problematico, è quello del Covid. Personalmente, come eurodeputata, lei si è occupata moltissimo dei vaccini, di tutto il grande balzo avanti in senso federalista che ha fatto l'Unione Europea, da una salute completamente di competenza nazionale all'acquisto comune dei vaccini, alla messa in piedi di una filiera produttiva di vaccini che ha reso l'Unione Europea il primo, diciamo, regione o paese o continente al mondo come produttore di vaccini. Ecco, questo balzo in avanti di integrazione c'è stato nei vaccini, ma non c'è ancora sull'energia. Perché, secondo lei?
Ma sai, allora, sul Covid ti ricordi, Marco, quanta fatica e quanta preoccupazione avevamo all'inizio, perché effettivamente un fenomeno così nessuno se l'aspettava e l'Europa non era pronta, diciamo, ad affrontarlo. E invece con l'unità e con la corresponsabilità siamo riusciti a fare un lavoro oggettivamente straordinario e mi auguro che non ci sia nessun governo che lo metta in discussione. Sull'energia è più difficile perché l'energia tocca ancora più vicino gli interessi economici dei paesi. Però sull'energia è molto urgente intervenire perché questi costi delle bollette, che sono insostenibili per le famiglie ma anche per la grande industria, non soltanto per quella piccola, veramente rischiano di mettere in ginocchio un'intera economia europea e poi dei singoli paesi. Non a caso la Germania risponde in maniera, no, autonoma, solitaria, forse perché su questo punto siamo in ritardo. Cioè, adesso la risposta che noi dobbiamo deve essere tempestiva e forse ci stiamo perdendo troppo in chiacchiere su questo prezzo al tetto del gas. Abbiamo detto anche che il discorso di von der Leyen sullo Stato dell'Unione, secondo noi socialisti, non si è soffermato troppo in modo adeguato su questa problematica e quindi il governo tedesco forse ha voluto dare un segnale. E siccome noi non vogliamo che ognuno vada per conto proprio, perché metteremmo in discussione appunto l'unità europea, penso che una risposta per europea veloce debba arrivare.
Sul Covid ha detto: mi auguro che nessuno metta in discussione i passi avanti fatti durante il Covid a livello europeo. Però mi sembra che già ieri o l'altro ieri Marcello Pera, qualcuno all'interno della centrodestra, ha già detto mai più Green Pass.
Infatti, ma perché? Perché vedi, allora, noi lo sappiamo benissimo che le forze di centrodestra, Salvini e Meloni in particolare, hanno lisciato il pelo ai Novax e hanno fatto polemiche quotidiane sull'uso, sull'estensione del Green Pass e sulla vaccinazione. Però sappiamo anche che la politica adottata dall'Italia e dall'Europa sulla vaccinazione, sulla estensione della vaccinazione e sulla divulgazione della vaccinazione, oltre che l'uso del Green Pass, sono stati salvifici. Cioè noi abbiamo, diciamo, salvato milioni di vite, non migliaia, milioni, perché alla fine una crisi sanitaria di questa portata avrebbe messo in ginocchio un intero paese, un intero continente, se non fosse stata affrontata con la determinazione e con la severità che ha adottato lo stesso governo. Ricordiamoci che all'inizio l'Italia, che ha cambiato, no, nel corso del tempo i diversi approcci, perché non sapevamo, perché tutto mutava molto velocemente, quindi dovevamo anche aggiornare la nostra azione, ma l'Italia è stata presa da esempio su come ha reagito al Covid. Ecco, non vorrei che per questioni ideologiche o per, diciamo, ripeto, accarezzare i Novax o gli stregoni e gli anti, diciamo, appunto Green Pass, noi commettessimo degli errori imperdonabili.
Un'ultima domanda più di politica europea. Manfred Weber, il capo del PPE, ha appoggiato Forza Italia e ha appoggiato, quindi in qualche modo ha confermato la scelta di Forza Italia, ha avallato la scelta di Forza Italia di allearsi con l'estrema destra di Salvini e di Meloni. Quindi abbiamo in Europa, oltre al governo italiano, anche il governo svedese, che è formato da governi che stanno nel gruppo PPE e ICR, il gruppo della Meloni, il governo ungherese. È possibile che anche l'anno prossimo avremo anche in Spagna un governo formato da PPE e ICA. Ecco, sta cambiando la politica europea, andremo verso una politica fatta di due schieramenti, una politica europea dove c'è il PPE e l'estrema destra e dall'altra parte i socialisti e democratici con i liberali o i verdi, o si manterrà questa maggioranza Ursula che regge l'attuale commissione?
Ma sai, la maggioranza Ursula che regge la Commissione è insomma un esempio, un modello difficilmente ripetibile, vista diciamo la complessità del dibattito interno ai singoli stati e anche la durezza dello scontro tra diverse forze politiche. Io mi auguro soltanto che il prossimo Parlamento e nel prossimo Parlamento europeo non siano prevalenti le forze nettamente di destra ed estremiste, perché credo che l'Europa debba rappresentare il più possibile il numero più ampio di cittadini europei che hanno e sono più moderati sia a destra che a sinistra. Quindi è logico che insomma noi dobbiamo combattere soprattutto gli estremismi, che sono quelli che poi non vogliono governare perché hanno delle idee assolutamente incompatibili con la gestione di buon senso che invece dobbiamo fare. Per cui, insomma, io credo che vedremo diciamo delle battaglie su questo importanti nei paesi europei. Mi auguro però che le prossime europee arrivino in un momento in cui c'è stato un percorso di maturazione, soprattutto tra i socialisti e il Partito Democratico in particolare, che diciamo nella prossima legislatura europea potrebbe svolgere un ruolo ancora più importante.
In che senso? Ecco, questo punto è interessante.
Nel senso che secondo me, ecco, noi abbiamo 2 anni di tempo scarsi da qui al 2024 per preparare una proposta politica sia per l'Italia, ma soprattutto per la politica europea, che sia trainante. E l'Italia, voglio dire, mi piacerebbe che all'interno soprattutto dei socialisti europei fosse il paese con un'affermazione più forte rispetto a tutti gli altri. Oggi siamo la seconda delegazione più forte dei socialisti, mi piacerebbe nel 2024 essere la prima, perché è frutto di un percorso che da adesso parte e ci farà guadagnare, come dire, consenso in vista proprio delle europee.
Va bene, grazie. Questo mi sembra un punto di partenza più costruttivo sul dibattito sul PD, piuttosto di invocare sì, cambi di nome e chiusure. Pensare al 2024 e al ruolo che ha il PD, che è comunque la seconda forza del gruppo S&D. Esatto. Grazie Alessandra Moretti per essere stata con noi.
Grazie Marco, ciao a tutti.